martedì prossimo. Allora, spazi vettoriali, ricordate, sono strutture piuttosto complicate, nel senso che per fare uno spazio vettoriale io devo prendere un insieme che chiamo V, mettergli un'operazione interna che chiamo più, fare in modo che questa operazione interna sia un gruppo commutativo, poi inventarmi un'operazione di tipo esterno del tipo numero reale con elemento di V, risultato elemento di V. Allora, inventarmi pure un'operazione di questo tipo, verificare che valgono tutte le proprietà B, C, D, E che abbiamo analizzato l'altra volta con un mischiamento di segni, perché noi abbiamo in ballo il più di V, il per esterno, il per il più dei numeri reali, e lì c'è un fasciugo di tutte queste operazioni che devono essere legate tra di loro. Quando tutto questo è legato così bene, si dice che abbiamo fabbricato uno spazio vettoriale, reale, sinistro, reale perché ho utilizzato i numeri reali, sinistro perché quando faccio l'operazione esterna il numero reale lo metto a sinistra e lo faremo sempre in questa, diciamo, scrittura, in lambda. Ecco, diciamo, per aiutarvi nelle scritture avevamo deciso che chiamiamo U, V, W gli elementi di V, i banchi dicevamo l'altra volta, no? Con lambda, mu, alfa, beta, lettere greche, i numeri reali, in modo che, diciamo, un po' all'occhio salta anche che tipo di cose sto usando. Allora, detto che cos'è uno spazio vettoriale, quindi è un insieme con tutto questo traffico, impariamo a fare qualche conto negli spazi vettoriali. Allora, le proprietà che sono state indicate fanno in modo che i conti negli spazi vettoriali si comportino abbastanza in maniera naturale, anche le notazioni che abbiamo messe. Allora, per esempio, allora io devo sapere fare il prodotto esterno fra il numero reale 0 e un banco qualunque, V, un elemento di V. Ecco, si dimostra che il risultato di numero reale 0 per un banco qualunque, per un elemento V qualunque di V, è sempre lo 0 di V. Ricordate chi era lo 0 di V? Lo 0 di V era il banco speciale che nel gruppo dei banchi faceva l'elemento neutro. E se io ho un insieme di banchi, l'elemento neutro è un banco speciale, cioè un banco che ha la proprietà che sommato con un banco qualunque fa rimanere il banco così com'è. Ecco, allora adesso abbiamo scoperto che numero reale 0 per un V qualunque fa sempre lo 0 di V, che è un elemento di V.
Il primo
è lo 0 numero reale. Quindi quel per che c'è lì è prodotto esterno, numero reale per elemento di V. Allora, numero reale per elemento di V deve darmi un elemento di V. Si dimostra che quell'elemento che viene fuori è sempre lo 0 di V. Allora, io adesso la dimostrazione non la faccio, chi la vuol vedere è qui sotto, e deriva praticamente dalle proprietà B, C, D, E che sono state elencate prima. Cioè, avevo detto che quando in una struttura ci sono tante operazioni, certe volte, con dei legami, diciamo, questi legami possono far venire fuori dei risultati sulle operazioni che non erano all'inizio messe in evidenza. Lo sapevamo già che il numero 1 per U, numero reale 1 per U faceva sempre U, invece che il numero reale 0 per V fa sempre lo 0 di V, diciamo, viene fuori senza chiedere. Come pure viene fuori senza chiedere che se faccio un numero reale qualunque per lo 0 di V, che era quel banco speciale, viene sempre lo 0 di V. Ecco, dal vostro punto di vista è comodo, no? Cioè 0 per V fa 0, cioè diciamo non vi sconvolge come maniera di fare i conti perché sono i conti normali. Ecco, state attenti che una volta questo è lo zero numero reale, questo invece è banco. Come pure un altro conto che si dimostra che si può fare indifferentemente nelle varie maniere è quella roba che c'è lì. Anche questo non vi sconvolge dal punto di vista pratico, perché il meno lo mettete dove volete, che è una cosa che diciamo siete abituati a fare. E naturalmente qui però sono cose, diciamo, in teoria diverse, perché quando io scrivo questo, cosa vuol dire? Vuol dire che prendo il banco V, il numero reale lambda, faccio un numero reale per banco, mi viene un banco. Poi faccio meno questo banco, cioè meno questo banco vuol dire l'inverso simbolico del banco nella struttura gruppo. V più era un gruppo, quindi ogni banco aveva il suo inverso simbolico. È venuto fuori un banco costruito così. Quando faccio il conto invece indicato qui, cosa vuol dire? Io prendo invece del numero reale lambda, prendo il numero reale meno lambda, lo moltiplico secondo la regola del prodotto esterno con il banco V, ottengo un banco che ho ottenuto in maniera diversa da prima, però è lo stesso, e così pure. Quindi, diciamo, opero in maniera diversa, ma il risultato è sempre uguale. No, non è sempre V, è uguale fare meno lambda V, o fare meno lambda per V, o fare lambda per meno V, cioè mettere il meno in una qualunque posizione, cioè o davanti al prodotto, o davanti al lambda, o davanti al V, è lo stesso. È quello che normalmente fate quando fate i prodotti, no? Poi c'è quest'altra. Allora, io faccio il prodotto di numero reale per V e so che mi viene lo 0V, che era il banco elemento neutro rispetto all'operazione. Bene, qui c'è scritto che questo succede soltanto quando o lambda è il numero reale 0 o quando V è il banco speciale 0. Cioè, a parole, diciamo un po' così, praticamente il prodotto esterno non ha divisore dello zero, cioè non è possibile avere lo zero se non quando uno dei due fattori, diciamo, è zero. Ovvio che una volta è il numero reale e una volta è il banco. Quindi praticamente il nostro prodotto esterno non ha divisori dello zero. Mentre ha lo zero, che è o il numero reale, cioè diciamo, non è tanto bello dirlo, perché lo zero a sinistra è il numero reale è zero, lo zero a destra è lo zero banco elemento neutro rispetto alla somma. Ecco, una conseguenza importante però del fatto di quella che abbiamo chiamato non esserci divisori dello zero in maniera un po' impropria, è il fatto che gli spazi vettoriali reali o sono fatti da un solo elemento o sono fatti da infiniti elementi. Cioè non abbiamo spazi vettoriali con 5 elementi, con 7 elementi, con 1000 elementi. Spazi vettoriali reali o hanno un solo elemento sono infiniti. Campi, per esempio, li hanno trovati anche con 5 elementi, no? Tutta 5 più 3 era un campo, quindi i campi ci sono anche con un punto di elementi. Invece gli spazi vettoriali reali o sono fatti da un solo elemento oppure ne hanno infiniti. Perché? Allora, fatti da un solo elemento, lo posso fare lo spazio vettoriale, perché cosa faccio? Prendo un solo elemento, come operazione interna cosa ci metto? A più A che fa? Sì, diciamo, vogliamo di avere V fatto da un solo elemento, lo posso strutturare a spazio vettoriale, cioè devo dare un'operazione interna e l'operazione interna come sarà? A più A cosa dovrà fare? A per forza, perché c'è un solo elemento, quindi sono costretta a fare così l'operazione interna. E questo, se volete, è il gruppo banale fatto da un solo elemento, è un gruppo, c'ha tutte le proprietà. Prodotto esterno, numero reale per A, quello dovrò dire che è, qualunque sia il numero reale, è A. se andate a fare le prove, tutte queste le varie prove di CDE sono tutte verificate, e quindi io fabbrico con un solo elemento, io posso fabbricare lo spazio vettoriale dicendo che la somma di due elementi è A, il prodotto di un numero reale per l'elemento è A. Praticamente, siccome questo A si comporta come lo zero, allora diciamo che lo spazio è fatto solo da zero. Perché zero più zero fa zero, lambda per zero, quindi non si chiama, invece di chiamarlo A come elemento, lo chiamiamo zero. Quindi un caso di spazio vettoriale è quando io prendo un solo elemento, lo sommo dicendo lui più lui fa lui, numero reale per lui fa lui. Però capite che questo è uno spazio vettoriale, sono un po' fuori. Ecco, però se non è fatto da un solo elemento, deve avere infiniti elementi. Perché infiniti? Perché faccio solo uno? Allora, il mio V deve essere un gruppo, quindi avrà l'elemento neutro, e poi se non è fatto da un solo elemento, avrà dentro un altro elemento che chiamiamo V. Giusto? Se non è fatto da un solo elemento, dovrò avere almeno un altro elemento oltre lo zero. Allora adesso io faccio radice di 2 per V, 2 per V, 1 per V, 50 per V, cioè moltiplico questo V per i numeri reali, tutti i miei numeri reali. Allora, radice di 2 V sarà più di 1, dovrà venire un elemento di V, la 2 V sarà più di 2, 1 V sarà più di 3, 50 V sarà più di 4 e vado avanti. Io costruisco così apparentemente infiniti elementi, perché io qui cambio questi qui. Ecco, dico per ora apparentemente, perché cosa potrebbe capitare? Che prendendo due elementi diversi di qui viene fuori lo stesso. Quindi per dire che sono effettivamente infiniti, devo far vedere che se prendo, per dire, 2V può essere uguale a 50V? Quindi se dimostro che è possibile che 2V sia uguale a 50V, io a questa maniera fabbrico infiniti elementi. Allora, perché è possibile che 2V sia uguale a 50V? Dice la dimostrazione fatta come si deve, qui la facciamo un po' la cagione. Allora, 2V uguale a 50V, punto di domanda. Allora, se fosse vero questo, io, siccome ho... Questo è il banco, questo è un altro banco. Ogni banco c'è al suo posto, perché siamo una struttura di gruppo. Allora faccio 2V meno 2V uguale a 50V meno 2V.
Sostanzialmente di tre tipi. Quelli che si chiamano gli RN,
spazi di matrici e gli spazi di polinomi. Allora, cominciamo a vedere l'R2. Allora, l'R2 noi l'abbiamo già incontrato, è l'insieme delle coppie di numeri reali ordinate, oppure l'insieme dei punti del triangolo. Avevamo già visto a suo tempo che se consideriamo come operazione quella che fa la somma dei punti con la regola del parallelogramma, oppure che la stessa cosa, sommare le coordinate termine a termine, che è la stessa cosa far così o far così, ci veniva un gruppo, se andate a guardare indietro, c'era scritto che l'R2 con il più che avevamo visto in quella maniera, ci veniva un gruppo. Quindi diciamo possiamo partire per fare lo spazio vettoriale, perché prima cosa per fare lo spazio vettoriale dobbiamo partire da un gruppo. Se non abbiamo una struttura di gruppo non possiamo inventarci lo spazio vettoriale. Quindi il gruppo ce l'abbiamo. Ripeto, la somma è fatta, se vediamo l'R2 come punti con la regola del parallelogrammo, se la vediamo come coppia ordinata di numeri reali, con la somma fatta termine a termine. È un gruppo commutativo. Adesso per rendere lo spazio vettoriale ci dobbiamo inventare un prodotto esterno, cioè prodotto di numero reale per punto. Allora, prodotto numero reale per punto ce lo inventiamo in questa maniera. Allora, numero reale per punto, questo è il punto, per esempio un mezzo per P, prendo il punto P, lo congiungo con l'O che era il punto che ci serviva per fare il parallelogrammo, prendo questa retta, se voglio fare un mezzo P, prendo diciamo sulla retta da O una distanza metà da quella che c'è OP, sostanzialmente. Voglio fare 2P, cosa faccio? Punto P è questo, 2P sarà qui. Voglio fare meno un mezzo P, allora vado di qui e meno un mezzo. Ci siamo? Si trasla di... sì, non si può dire si trasla di un mezzo, cioè si fa un'omotetia, si dice di valore un mezzo, ma insomma mi sembra che concretamente avete capito cosa facciamo. D'accordo? Quindi se voglio fare 2 per P mi muovo sulla retta OP allungo di due volte il punto, voglio fare un mezzo P faccio un mezzo qui, un terzo sarà il punto che sta qui e via di seguito. Quindi numero reale per punto mi dà un punto, quindi è un prodotto esterno. Se facciamo tutte le verifiche, non stiamo a farle, insomma chi ha voglia può provare a farne una, vede che sono verificate tutte le proprietà che sono indicate nella definizione di spazio vettoriale. Invece di vederle come punti, li possiamo vedere come coppia, il punto coppia di numeri reali, allora fare lambda per P, cioè fare questo lavoro, è come dire considerare il punto lambda x, lambda y, cioè tutte e due le coordinate, cioè quindi quando fate qui un mezzo, se questo qui ha le coordinate che so io 2 e 2, questo qui viene 1 e 1, cioè tutte e due vengono moltiplicate per il lambda. Allora, l'insieme dei punti del piano, strutturato così, con la più che è la regola del parallelogramma, con numero reale per punto che è la traslazione del punto sulla retta OP, è uno spazio vettoriale che chiamiamo spazio vettoriale R2. Allo stesso modo si può fare con l'R3. Allora, l'R3 sono i punti dello spazio. Si possono ancora sommare con la regola del parallelogrammo, l'avevamo già visto allora, ancora viene un gruppo commutativo. La regola del prodotto esterno mi va ancora bene, perché allora io prendo un punto qui nello spazio, faccio passare la retta per l'origine, se voglio fare un mezzo P mi metto quel punto qui sulla retta e quindi faccio lo stesso lavoro come prima. Quindi ancora mi costruisco un punto per ogni lambda. Se lo voglio vedere come terna di numeri reali, quando moltiplico per lambda devo moltiplicare la i, la y e la z, tutte e tre per il lambda. Anche qui se vado a fare le prove vedo che tutto è verificato e quindi è uno spazio vettoriale. Lo chiamo spazio vettoriale R3. Posso fare anche l'R50, allora l'R50 lo potrò vedere come 50 uple di numeri reali con la somma fatta termine a termine e il prodotto fatto, anche questo qui sostanzialmente termine a termine, ovviamente poi adesso non lo vedo più, cioè io posso prendere delle cose fatte da 50 numeri reali, li sommo termine a termine, li moltiplico per un numero reale moltiplicando tutti gli elementi per quel numero reale, e anche questo qui è uno spazio vettoriale, c'è tutte le proprietà varie, non ancora. Non ha interpretazione geometrica, sì, vede tra cose, per dire che non possiamo pensarlo come prima, come punti. Capite anche perché quando si parla di spazi vettoriali si dice gli elementi dello spazio li chiamo punti, perché per esempio un esempio di spazio vettoriale è quello dei punti del piano dello spazio. Quindi allora la prima classe di spazi vettoriali sono gli Rn, diciamo, quindi l'R2 il piano, l'R3 lo spazio, l'R4, l'R5, quello che vogliamo. Un altro gruppo di spazi vettoriali importante è quello delle matrici, cioè le matrici anche loro le possiamo organizzare a spazio vettoriale. Facendo che cosa? Qui faccio le matrici quadrate, ma della verità si possono fare anche quelle rettangolari. Prendo matrici quadrate di ordine 2, prendo come più la solita somma di matrici. Se andate a vedere che tipo di proprietà ha la somma di matrici, avrete visto che danno un gruppo commutativo. L'elemento neutro chi è? Tanto per ripassarci. Somma di matrici, solita somma di matrici. Quella con tutti zero. L'inverso simbolico di una matrice è quella con tutti meno, ecco. Ed è commutativo perché più è fatto termine a termine, quindi è commutativo. Allora, c'è una base che ci va bene, cioè abbiamo la parte gruppale, adesso ci dobbiamo inventare il prodotto esterno e ce lo inventiamo come già lo sappiamo fare, cioè numero reale per matrice, la matrice ottenuta moltiplicando tutti gli elementi per lambda. Anche questo qui, se andate a fare tutte le prove delle proprietà, vedete che sono tutte verificate e quindi abbiamo organizzato in questa maniera le matrici a spazio vettoriale reale e lo chiamiamo spazio delle matrici. Altra cosa che riusciamo ad organizzare a spazio vettoriale sono i polinomi reali. Prendo come più la solita somma di polinomi che ci davano un gruppo commutativo, l'abbiamo fatto qualche tempo fa. Ci dobbiamo inventare un prodotto esterno e ce lo inventiamo in modo che siete abituati a vedere, cioè il numero reale per polinomio è il polinomio che si ottiene moltiplicando tutti i coefficienti per quel numero reale. Se voglio fare 3 numero reale per il polinomio, numero reale 3 per il polinomio 2x più 5 più 2 sarà il polinomio 6x più 15 più 2. Quindi il numero reale del polinomio è il risultato del polinomio. È un'operazione esterna come si vuole, se andate anche qui a fare queste prove, se le fate anche tutte, vedete che tutto è verificato. Questo lo chiamiamo spazio dei polinomi. E sostanzialmente non useremo questi qui, poi si possono fare con cose molto più faticose e complicate. Cominciamo a maneggiare questo. Allora, fatti di spazio vettoriale, cioè capito che cos'è uno spazio vettoriale, e adesso ci lavoriamo un po' su. Allora, il primo lavoro è quello di andare a vedere i sottospazi. Allora, io parto da uno spazio vettoriale reale, prendo un sottoinsieme, lo chiamo sottospazio, quando usando le stesse operazioni che io avevo in V, cioè l'operazione interna di V, l'operazione numero reale per elemento di V, la cosa che ho qui è ancora uno spazio vettoriale. E cioè, che cosa occorre che succeda? Allora, occorre che succeda che se io prendo D, è fatto da Rn, Banti, quello che volete, prendo un F che è un sottoinsieme, quindi un polinomio particolare, se voglio che anche questo sia uno spazio vettoriale, quando io prendo un U e un V qui dentro, spazio vettoriale. Quindi se io faccio un più di uno, otterrò sicuramente un elemento di rito. Ma se io voglio che X sia un sottospazio, l'U più V non mi deve andare qui, mi deve andare dentro. Cioè, se U è V, perché io possa dire che S è un sottospazio, quando prendo due elementi di S, la somma di questi qui, che è sicuramente un elemento di V, deve però stare in S, che altrimenti l'essere non è più una struttura, no? Se lui più lì va fuori, l'essere non può più essere uno spazio vettoriale perché non ho neanche la patente, diciamo, cioè una cosa.
E la loro somma non è mai maggiore di se stesso.
È maggiore, il concetto che nello spazio vettoriale non esiste. Cioè non si definisce un coordinamento tra gli elementi dello spazio vettoriale. Cioè in un sottospazio la somma di due elementi del sottospazio deve ancora essere un elemento del spazio. E anche quando io faccio 3 per 1 sono sicura che sarà un elemento di V. Ma se io voglio che S sia un sottospazio, il 3 per 1 deve stare ancora qui dentro. Cioè quando moltiplico un numero reale per un elemento dell'essere, devo rimanere dentro essere. E quindi è quella condizione lì un po' sottolineata, cioè io avrò un sottospazio quando la somma di due elementi di S è ancora un elemento di S e numero reale per un elemento di S è ancora un elemento di S. Già che ci siamo, allora noi prima abbiamo preso l'insieme delle matrici della forma A0, 0V con A e B interi. Questo è un sottoinsieme delle matrici reali di ordine 2. L'avevamo chiamato G, adesso lo vediamo S, ma tanto lo stesso, se era G di prima. Allora, quando sapete, questo è un sottospazio. Allora, la prima condizione è che la somma di due elementi di quel tipo sia ancora un elemento di quel tipo. E ci metta. Ricordate che quando abbiamo fatto la somma di due matrici, quindi se io prendo una matrice che chiamo U e una che chiamo V, la somma U più V si è venuta qui dentro, la prima condizione verificata. Quindi potrebbe essere un sottospazio. Però per essere sottospazio abbiamo anche l'altro. Quando io moltiplico un elemento di questi per un numero reale, devo ottenere ancora una matrice di questo tipo.
No,
perché se io moltiplico questa matrice per un numero reale radice di 2, mi viene la matrice radice di 2A, 0, 0, radice di 2B, che non è più una matrice con gli elementi interi, mi va fuori. Quindi, questa roba andava tutto bene, ma rispetto al prodotto no. Quindi questo G non è un sottospazio, è lo spazio delle matrici.
Quindi doveva essere in R. A e B doveva essere in R.
Usertati a B in R, sarebbe stata verificata anche quella e quindi sarebbe stato un sottospazio. Quindi allora, quando vi danno un sottoinsieme e vi chiedono se è un sottospazio, voi dovete fare la prova se presi due elementi dell'S, S si chiama G, quello che volete, la somma è ancora un elemento di S e il prodotto di un numero reale qualunque per un elemento di S deve essere ancora un elemento di S. Guardate che nei sottospazi c'è sempre dentro lo 0 di V. Perché c'è sempre dentro lo 0 di V? Perché lo 0 di V voi lo potete ottenere facendo 0 di R per un elemento qualunque. Quindi se l'S c'è dentro un elemento, quando lo moltiplicate per 0, vi viene lo 0 di V che deve stare dentro se è un sottospazio. Quindi lo 0 di V sta in qualunque sottospazio, quindi se avete un sottoinsieme che non contiene lo 0 di V, già sapete che non potrà essere un sottospazio. L'intersezione di tutti i sottospazi possibili dovrà contenere sempre almeno lo 0 di V. Lo 0 di V, guardate che è un sottospazio, perché la somma di 0 con 0 fa 0, che c'è, numero reale per 0 fa 0, che c'è, quindi lo 0 è un sottospazio. Cioè se voi prendete solo lo 0, questo forma un sottospazio, il suo amico spazio vettoriale.
È uno spazio vettoriale.
Lo 0?
Sì,
lo 0 di V è l'elemento neutro quando esiste unico in una struttura in generale, quindi anche negli spazi vettoriali, certo. I sottospazi invece ce ne possono essere tanti. Cioè tutti i sottospazi di V, i sottoinsiemi che hanno le proprietà di V, non è uno solo. Cioè di sottospazi in uno spazio non ce n'è uno solo in generale, ce ne sono tanti.
No, mi sono fatto capire che ce ne sono tanti, ma volevo sapere se lo 0 di V e lo 0 di S sono comunque lo stesso.
Sì, 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 perché quello 0 di V funziona da 0 anche per l'S. Cioè questa scrittura vuol dire che questo 0 di V funziona da elemento neutro anche nell'S. Sì, lo stesso, funziona da, vuol dire che è lo stesso elemento. Perché l'elemento neutro se c'è è unico. Lui è un sottospazio. Allora, qui ci sono un po' di esempi in cui dobbiamo decidere se i sottoinsiemi che io ho indicato in qualche maniera sono o non sono sottospazi. Partendo, in questo primo esempio, dallo spazio vettoriale R2. Allora, ho R2 adesso come spazio grosso e quindi l'insieme dei punti del piano. Comincio a prendere i punti scritti con la forma lì, x, x2, che punti sono questi qui? Cerchiamo di capire chi sono. Allora, ditemi un punto del piano che verifica quella condizione.
0, 0,
per esempio.
1, 1.
1, 1. 2, 4. Meno 1.
La parabola. La parabola.
Un mezzo, un 4. Giusto?
Sì.
Se facciamo così cosa riviene?
La parabola, parabola.
Ah, parabola. Quindi il mio S sono i punti del piano che stanno su una parabola. Mi domando se è un sottospazio. Allora, se fosse con un numero di elementi, con 5 elementi, noi diremmo subito di no, perché abbiamo detto che gli spazi vettoriali devono sempre avere infiniti elementi. Devono pure sempre i sottospazi contenere lo 0, in questo caso però c'è niente, quindi diciamo col colloquio così. Adesso dobbiamo decidere se è un sottospazio. Poi una cosa dobbiamo fare, prendere due punti a piacere della parabola, fare la somma, moltiplicarli per un numero reale oppure, e anche fare la somma e vedere se stiamo dentro. Che ne dite? Facciamo la somma, allora, prendiamo per esempio questo e questo, due punti della parabola, facciamo la somma.
Ma manco molto.
Sì, no, non ci siamo proprio.
Non ci siamo proprio.
No.
Quindi non è sottospazio. Fatto trovare. Se facessi, che so, prendo questo punto, faccio due volte questo punto,
no,
quindi proprio andiamo fuori sia con la somma che con il PR. Quindi il primo sottoinsieme non è sottospazio. Secondo è scritto in quella maniera, sono i punti del piano, tali che lì più 2y è uguale a 0. Proviamo se ce la facciamo a disegnarli. Allora, sono
x meno 2y.
Allora, x uguale a meno 2 e y uguale a 1. Poi facciamo, x uguale a 0, y uguale a 0, a questo punto. facciamo
meno 4,
meno 4, meno 2, poi facciamo x uguale a 1, y uguale, ci mettiamo x uguale a 1, ci viene y uguale a meno un mezzo. Ci avete occhio per capire
una
retta, x2 y uguale a 0, una retta. Allora, lei allora,
non c'è vista di sì.
Voglio decidere se è un sottospazio, allora cosa devo fare? Prendere due punti e decidere. Faccio la somma. Con la regola del parallelogrammo, che è la somma di questi due punti. Questo è un po' più lungo.
Se la somma è leggermente negativa.
Sì, più o meno. Sta sulla retta. Cambio punti, prendo questo e questo.
Siamo sempre
sulla retta. Quindi sulla somma, diciamo che stiamo facendo un po' la cattura perché facciamo un po' di disegno così, però insomma, tanto questo metodo poi non si userà, quindi è che stiamo male con i suoi disegni. Allora, però è anche importante che paghiamo anche a vedere, insomma, cioè, quindi qui con la somma si è e col prodotto, se prendo un punto, per esempio questo, moltiplico per 2,
siamo sempre sulla retta.
Sto sempre sulla retta, moltiplico per meno 5, sto sempre sulla retta. Quindi direi che è lo spazio. Punti a coordinate intere. Quindi la retta, questa retta c'è venuta. Punti a coordinate intere cosa vuol dire? Vuol dire che, per esempio, il punto, questo è un punto, questo è un punto, questo è un punto, questo è un punto, però per esempio non questo. Cioè, punti del piano a coordinate intere, quindi è piano non intero, piano a coordinate intere.
Ah, sì.
Il piano c'è anche il punto un mezzo, invece il mangro e sono punti a coordinate intere.
Sono tutte le mezze che passano le mie
aziende.
Quindi non sono tutti i punti del piano. Sarà lo sottospazio?
No.
Cioè, l'origine c'è, i finiti elementi ci sono, però...
Moltiplicato in un numero reale.
C'è la somma che andrebbe bene, perché se io faccio la somma di due punti a coordinate intere, coordinate intere, ma se faccio la radice di 2 per il punto 1, 1, per esempio, vado a finire in un punto che non è più coordinate intere. E quindi neanche i punti a coordinate intere sono un sottospazio. L'ex è fatto da quel triangolo lì disegnato così?
No, sicuramente perché i punti non sono.
Perché se moltiplico, quello prendo un punto lì, moltiplico per un metro grosso, fuori. Fuori. Anche se faccio la somma con la regola del parallelogrammo, allora. Quella linea lì cerchiata in E, non c'è neanche lo zero, bravo, quindi se la facessi con dentro lo zero,
no, cambia niente.
Si esce sempre da un certo momento dal percorso, da la somma.
No. Quindi ho disegnato varie cose che non sono sottospazio. Tutto quello che ho disegnato qui, solo la retta per l'origine c'era venuta. Uno dice, bah, ho capito su tutte le rette. Allora prendo questa retta qua, questo sottospazio.
No,
lo zero. Cosa ci viene in mente che potranno essere? Ci arriveremo, cioè, per adesso noi sappiamo che un po' di cose sono sottospatti, altri no, abbiamo fatto un po' di... vediamo se riusciamo a fare di corsa questi, adesso sono in R3. Prendo l'S fatto da una retta per l'origine. Allora, l'R3 è lo spazio, prendo una retta a piacere che passa per l'origine. La somma è sempre sulla retta, la regola del parallelogramma è schiacciato, il numero reale per retta sta sulla retta e quindi è un sottospazio. Un piano che passa per l'origine. Prendiamo questo piano qui, per esempio.
Forse è limitato.
Prendo due punti del piano, quando faccio la regola del parallelogramma sto nel piano, perché il parallelogramma lo costruisco nel piano. Moltiplico per un numero reale un punto del piano, sto ancora nel piano, e quindi è anche questo un sottospazio. Una sfera?
No.
No, perché stavolta prendo due punti, faccio la somma e vado fuori. Un paraboloide, una fetta dello spazio, per dire un quadrante dello spazio. No, perché se moltiplico per il numero, se lo prendo la parte positiva, moltiplico per il meno, vado fuori. E quindi va meglio. Polinomi adesso.
Retta non per zero, sì.
No, retta per zero, sì. Una retta non, che del dico non l'ho guardato, una retta che non parte per l'origine ovviamente non c'è più, diamo tre polinomi adesso, quindi lo spazio grosso è lo spazio dei polinomi reali, prendi i polinomi di primo grado, no? Perché se io prendo il polinomio x e il polinomio x più 2, che sono due polinomi, il polinomio x e il polinomio meno x più 2, che sono due polinomi di primo grado, e faccio la somma, non è più un polinomio di primo grado.
Perché stavolta quando hai preso questi due che ne facevano sdarrare la cosa,
Adesso col chi le viene quando fa la somma di tutti e due?
È ancora il, diciamo, il primo grado.
No, la somma non è il primo grado. Chiedo, perché questi non parlavano? Perché quando faccio la somma di questo con questo, chi mi dice?
X fa viene, due.
Due, che non è più il primo grado, però è il grado minore. Ah, quindi adesso va bene.
Il grado 1 in realtà sono più grado. Può essere meno 1.
Meno 1 è lo 0, si ricorda che lo 0 abbiamo convenuto che ha grado meno 1. Poi non è lo 0, ha grado meno 1.
Se non può essere 1.
Polinomi di grado 0 sono le costanti diverse dello 0. Il polinomio 0 avevamo deciso che era di grado meno 1, perché altrimenti per sistemare il teorema del quoziente del resto. Ci siamo? Allora, il prodotto di polinomi già non mi va bene come partenza, perché il prodotto di polinomi non mi dà un gruppo. Ma se anche prendo tutti i polinomi, perché lui diceva prendo invece che la somma di polinomi faccio tutti i polinomi, però un polinomio è un polinomio, ma non è un gruppo, perché quando lei prende il più 1 non trova nessun polinomio che moltiplicato per il più 1 le dà l'1 e quindi non ha base, diciamo, per poter cominciare a fare lo spazio vettoriale. I polinomi a coefficienti in z?
No.
No, perché che cosa sgarra? Che se moltiplica per la radice di 2, ecco. E i polinomi a coefficienti razionali? Uguale, ancora moltiplico per un radice di 2 e vado fuori. Questo delle matrici fatelo da soli, perché io ho già fatto quello di prima. No, d'altronde vedete che non ce l'hai neanche fatto da me. Esercizio, andare a vedere se l'S fatto da queste matrici è o non è un sottospazio. Ecco, qui diciamo dovete appunto prendere due matrici di questo tipo, sommarle, vedere se vi viene ancora una matrice di questo tipo, moltiplicarla per un numero reale e vedere se vi viene ancora una matrice di questo tipo.
Inerte,
sì, stavolta sono inerte. Allora, visto che prendo lo spazio vettoriale, un sottoinsieme, ci saranno dei sottoinsiemi che sono, che chiamiamo sottospazi, e ci sono dei sottoinsiemi che non sono sottospazi. Se prendiamo un sottoinsieme fatto da un numero finito di elementi, non sarà un sottospazio. Allora uno cerca di vedere qual è il più piccolo sottospazio del suo spazio che contiene quegli elementi. Siamo. Allora, io ho uno spazio vettoriale da matrice a polinomio, un array, un array, un array. Io prendo due elementi, ecco, se li prendo solo loro due non sono un sottospazio, perché abbiamo detto che i sottospazi sono fatti da un solo elemento oppure sono infiniti. Quindi se io prendo due elementi, uno che chiamo 1 per esempio, 1 che chiamo 2, se faccio l'S fatto da questi due, questo non è un sottospazio. Allora vi domando, è possibile costruire il più piccolo sottospazio che contiene questi elementi?
Come?
Il più piccolo sottospazio di lì che contiene questi elementi. Allora, è chiaro che c'è almeno un sottospazio che contiene, prendo lì. Però, in generale, sarà interessante prendere un piccolo sottospazio che contiene questi elementi. Per esempio, allora, vediamo in erroce magari cosa dice. Prendo, spogliare il mio spazio adesso è R2, quindi ci fermiamo. Prendo quel punto qui, e prendiamo con 2, quanti ne facciamo? Cioè c'è più con 1 con 2?
2, con 2.
Allora, prendo questo e prendo questo. Allora, loro due non formano sottospazio, perché se sono questi due punti vado fuori da loro. Chi è più piccolo? Cioè riesco almeno in questa figura così, a individuare il più piccolo sottospazio che li contiene.
Fra uno e l'altro.
Se io faccio così, questa è una retta per l'origine, quindi col discorso che abbiamo fatto prima, un sottospazio, contiene loro, ed è un sottospazio, ed è più piccolo, perché se io prendo una cosa più piccola di R, tutta la retta, vado fuori quando faccio il prodotto numero reale per punto.
Questa cosa è anche l'unico.
In questo caso è l'unico.
Se per due punti faccio una retta.
Che io faccio il disegno con questi due punti, cioè che io prendo questi due punti, in questo caso questa resta è il più piccolo sottospazio che li contiene.
Potrebbe anche non esserci allora. Cioè, se io prendo due punti che non mi.
E non è che non esserci impossibile, perché sicuramente la rete non ci sarà, ecco, per esempio, se invece di prendere i punti così, prendi i punti così. E volte il più piccolo sottospazio che li contiene. E stavolta se contiene il suo punto, sottospazio dovrà contenere tutta sta retta.
E quindi è
dovrà anche contenere tutta sta retta. Dovrà contenere la somma dei punti di questi elementi qui che adesso sto dentro. E quindi viene R2. Quindi se io faccio cerco il più piccolo sottospazio che contiene questi numeri, mi viene tutto l'R2. E quindi, allora. Però adesso chiamiamo sottospazio generato dai punti di 1, di 2, di n, il più piccolo sottospazio che contiene di 1, di 2, di n. In generale, lo chiamiamo sottospazio generato da. Lo indichiamo col simbolo di 1, di 2, di n, virgolati tra di loro, col crocetto che li contiene. Quindi, quando io scrivo, per dire, un così, indico il più piccolo sottospazio che contiene un 1 e un 2. Allora, questo simbolo indica, invece di tutte queste parole, è questo segno, è il più piccolo sottospazio che contiene un 1 e un 2. Questo è il segno per dire il più piccolo sottospazio che contiene un 1. L'1 e il 2, anzi no prima, questo sottospazio è il più piccolo sottospazio che contiene 1 e 2, lo chiamo anche, è chiamato anche, sottospazio generato da 1 e un 2. Il spazio generato si fa in tempo. L'1 e lo 2 li chiamo generatori del sottospazio. Quindi io ho un po' gli elementi di uno spazio vettoriale. Posso cercare chi è il più piccolo sottospazio che contiene quegli elementi, qualcosa lì che mi verrà fuori, lo indicherò col simbolo così. Gli elementi li chiamerò generatori del sottospazio e il sottospazio più piccolo lo chiamerò anche sottospazio generato da. Allora, si riesce a dire come è fatto il più piccolo sottospazio che contiene certi elementi, con altre parole sottospazio generato da, si riesce a fare, c'è un teorema che dice che se io ho uno spazio vettoriale e prendo V1, V2, Vn, elementi di V, il sottospazio generato da V1, V2, Vn è fatto dagli elementi che si ottengono facendo quella roba lì, cioè prendendo V1, moltiplicando per un lambda generico, prendendo il V2, moltiplicando per tutti i lambda possibili, prendendo il V3 e moltiplicando per tutti i lambda possibili, sommando poi tutte queste cose. Quindi è l'insieme degli elementi che ottengo, quello che abbiamo fatto concretamente prima. Prima avevamo due punti, quello che abbiamo fatto. Abbiamo moltiplicato un punto per tutti i lambda possibili. Abbiamo ottenuto i punti di una retta. Poi moltiplicato l'altro punto per tutti i lambda possibili. Venivano tutti i punti dell'altra retta, poi bisogna sommare tutti questi elementi che così otteniamo. Facendo questo traffico viene fuori quello che è il sottospazio generato da di 1, di 2, di n.
Se indica quella con il piccolo.
sindico di piccolo è un elemento di questo sottospazio, cioè il sottospazio ha come elementi le cose scritte lambda 1 v 1 più lambda 2 v 2 più lambda n v n.
Comunque
deve essere
fatto in interesse. Se B ha fatto l'interesse non ha B.
No, l'S in questo momento non esiste. È B.
Allora, un sottospazio non è infinito.
Ah.
Un sottospazio senza infiniti elementi, certo, perché è uno spazio vettoriale, un sottospazio, quindi sarà un sottospazio, quindi avrà anche un elementi. Se non è formato solo da un zero. Allora, per esempio, andiamo in generale. Io ho uno spazio vettoriale che si chiama B. Mi prendo tre elementi che si chiamano U, V e W. Ci siamo? Mi chiedo, come faccio, per adesso semplicemente teorica, come faccio quel coso che indico così e mi dite come si chiama? Cos'è questo simbolo?
Sottospazio
generato da U, V e W. Il teorema mi dice che questo coso qui sarà fatto dagli elementi che si scrivono in quale maniera? Ditemelo voi.
Lambda.
Lambda. Più. Diciamo alfa, beta.
Beta.
Più alfa.
Alfa.
Per B.
Per B. Più beta.
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 Per U.
Allora, io devo fare tutti i conti qua. Otterrò degli elementi di l'insieme di questi elementi è quello che è il sottospazio generato da un
criterio. Sembra una retta, no?
Non è sempre una retta, no, adesso vediamo. Poi, a parte che possiamo essere con matrice, no, quindi ovviamente non sarà una retta.
Però la scrittura di V appartenente a sottospazio, appartenente
non a
V.
Dove?
Quando fai T, va V1, V1, Vn, poi fa V,
qua.
V, no?
Qua dice lui.
Appartenente a sottospazio, non,
no.
Non a V.
Allora, la scrittura dice, il sottospazio generato da V1, V2,
V2, V2, V2,
V2. Sono gli elementi di V.
Ma gli elementi di V, però, che consideriamo?
Che si scrivono in quella forma.
Ah, che si scrivono in quella forma.
Formano, questi elementi formano un sottospazio, che non lo chiamiamo S, ma lo chiamiamo crochet di V1, V2, Vn. Diciamo. Questa scrittura si chiama combinazione lineare di V1, V2, Vn. Allora, il teorema dice più brevemente che se voglio fare il sottospazio generato da V1, V2, Vn, devo considerare l'insieme delle combinazioni lineari, cioè fare lambda 1, V1 più lambda 2, V2 più lambda n, Vn con i lambda che variano in R. Allora, vediamo casi particolari. Prendo un solo punto, che chiamiamo U. Voglio fare il sottospazio generato da U. Da chi sarà fatto? Ditemi gli elementi iscritti, diciamo. Dopo vedremo quanto sarà mai
questo. Sì, da U. U di sicuro.
Lambda.
La lambda.
Cioè, devo prendere un numero reale, qualunque, moltiplicare però. Quindi tutti gli elementi che ottengo facendo lambda. Saranno matrici se una matrice, sarà un polinomio se un polinomio, saranno punti se uno. Se voglio fare lo spazio generato da due punti, da due elementi, U e V, devo fare che conti?
Alfa
per U,
più beta
per V. Siamo? E vedete che tipo di cose vengono fuori. Allora, adesso vediamo del contrario, l'ho già fatto prima, quindi non lo faccio più. Facciamo esempi, partiamo sempre dall'R2. Allora, prendo un punto, il punto 1, 2, voglio fare il sottospazio generato da questo punto 1, 2, praticamente l'abbiamo già fatto prima. Cosa devo fare? Allora, se lo vedo geometricamente devo dire, prendo un punto, lo moltiplico per tutti i numeri reali possibili e mi accorgo che mi viene la retta passante per il punto. se lo voglio fare analiticamente, prendo il punto 1, 2 e devo costruire lambda per 1, 2, cioè tutti i punti della forma lambda 2 lambda, cioè che hanno la cifra a piacere, numero reale qualunque, l'ordinata al doppio della cifra prefissato. E se andate a disegnarli vedete che vengono i punti di una retta, che è quella che si chiama la struttura parametrica della retta, quella di x uguale a lambda, y uguale a 2 lambda. È la retta che passa per l'origine e per il punto 1, 2. Cioè si sono scritte le coordinate del punto generico fatto attraverso un lambda. Variare di lambda, voi avrete tutti i punti della retta. Faccio lo spazio generato dal punto 2, 2, 4. Abbiamo fatto praticamente prima. Se lo guardo geometricamente, allora devo fare moltiplico l'1, 2 per tutti i numeri reali e mi viene la retta. Moltiplico il 2, 4 per tutti i numeri reali, mi viene ancora questa retta. Quando sommo tutti questi punti, mi viene ancora la retta. Dal punto di vista analitico, scrivo lo spazio generato da 1, 2 e da 2, 4 è l'insieme dei punti della forma alfa 1, 2 più beta per 2, 4. Prendo adesso il punto 1, 2 e il punto 2, 0. Voglio sapere chi è lo spazio generato da quei due punti lì. Allora, comincio a farlo geometricamente e moltiplico per un numero reale qualunque il punto 1, 2 e ottengo tutti i punti della retta. Moltiplico il 2, 0 con un numero reale qualunque e ottengo tutta la retta alta delle ascisse, diciamo. Sommo in tutti i modi possibili i punti delle due rette e mi viene tutto il punto del piano, tutti i punti del piano. Quindi diciamo in questo caso 2 e V generano, si usa a dire, R2. Dal punto di vista analitico io devo scrivere alfa per 1, 2 più beta per 2, 0, che vuol dire, faccio i conti, alfa più 2 beta sotto 2 alfa, e i punti che si scrivono così sono tutti i punti del piano, perché qui sotto ci mettete quello che volete come y, qui sopra alfa più 2 beta, ancora costruite tutti i numeri, ancora, quindi ancora è tutto R2. Questo fatto, cioè il fatto che lo spazio generato da 1, 2, 2, 0 sia tutto R2, mi fa anche dire che l'R2 è lo spazio generato da, forse questa maniera l'ho già detta, è il più piccolo sottospazio che contiene 1, 2, 2, 0. 1, 2, 2, 0 sono generatori di R2. Sono tutti i modi che dicono la stessa storia. Prendiamo altri due punti. 1, 0 e 0, 1. Facciamo lo spazio generato da questi due. Geometricamente. 1, 0 sta sull'asse delle x, moltiplico per alfa, ottengo tutta l'asse delle x. 0, 1 sta sull'asse delle y, moltiplico, ottengo tutta l'asse delle y. Sommo in tutti i modi possibili e ottengo ancora R2. Dal punto di vista analitico, io devo fare alfa per 1, 0, più beta per 0, 1, e vedete che mi viene alfa beta generico, quindi tutto R2. Quindi anche 1, 0 e 0, 1 sono generatori di R2, come lo erano i punti di prima. Questi li chiamiamo canonici perché sono più belli.
Perché sono
un po' di zeri, poi vedete che mentre l'albero ottiene tutto R2 è stato ottenuto un po' pasticciato, qui viene fuori bello. Comunque, da qui cosa ho cominciato a capire? Ho capito che l'R2, per esempio, non dei generatori di chi. Perché possono essere generatori quelli lì canonici, possono essere generatori quegli altri meno belli, quindi uno spazio può essere generato in tante maniere. E se facessi per esempio... dentro in R2 faccio lo spazio generato da questo, da questo e da questo.
Ebbene, la somma.
Prima devo fare moltiplicare per lambda
questo.
Prima.
Poi
lambda per la prima. Quindi ho tutti questi punti qui. Adesso li devo sommare tutti con la regola del parallelogrammo. Via fuori. Quindi anche posso vedere che R2 è generato dal punto P1, P2, P3. Quindi l'R2 l'ho anche generato con tre elementi. Lo spazio generato da P1, P2, P3 è ancora R2. Quindi non solo l'R2 lo posso generare con punti diversi, ma addirittura una volta l'ho generato con 2, una volta l'ho generato con 3. Sono problemi che poi dovremo cercare di risolvere. Allora, fra tutti i generatori di R2 però ricordate che ce ne sono due che ci piacciono più degli altri, che sono l'1,0, ecco che sono quelli belli, e lo 0,1. L'R3... adesso andiamo in R3. Faccio lo spazio generato dal punto 1, 0, 1. Cosa sarà? Allora, devo fare alfa per quel punto e quindi cosa mi viene? Sì, comunque a parte dove sta, diciamo, che tipo di roba mi viene fuori?
Una retta.
È una retta, è la retta che passa per quel punto e, e l'origine. Ecco, ancora, quindi qui vuol dire che i punti che ci vengono fuori hanno la x che è alfa, l'y che è 0, z uguale ad alfa. Ancora, questa qui è quella che si chiama la forma parametrica della retta. Se prendo questi due punti, allora, devo fare, per fare lo spazio generato da, devo fare alfa per 1, 2, 3 più beta per 1, 0, 1. I conti ci dicono che ci vengono fuori i punti della forma, hanno la x che è alfa più beta, qui c'è 2 alfa e qui c'è 3 alfa più beta. Allora, diciamo, dal punto di vista analitico è quella roba qui, cioè i punti che si scrivono così. Dal punto di vista geometrico, provate a pensare, allora c'erano due punti nello spazio, si stavano dove volevano, adesso non forse relativamente, io cosa ho fatto? Ho fatto alfa per il primo, quindi tutti i punti della retta passanti per l'origine per l'ultimo. Ho preso beta per il secondo, quindi tutti i punti della retta passanti per... ho sommato tutti i punti che così ho ottenuto e che cosa mi è venuto?
Okay.
È venuto il piano determinato dalle due rette incidenti nell'origine. Questa è quella che si chiama equazione parametrica del piano, che vedete che contiene, mentre se guardate una retta, c'ha dentro un solo parametro, questa qui invece ce n'ha dentro due. Due veri, perché potrei anche scriverne due falsi che non conta, ma c'è senso. Matrici.
È un piano perché c'è lo zero. Come fa a venire un piano?
Come fa a venire un piano questo? Questi due qui, se riguarda geometria, sì, il piano, perché lei ha i due rette fatte così, incidenti nell'origine. Perché sono due rette che passano per l'origine, quindi le due rette passanti per l'origine, quando le somma con la leva del parallelogramma le danno i matrici.
Oh mamma. Allora.
Prendo quattro matrici. Sono belle anche queste, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0.
Faccio tutti gli uni
e le zero. Un 1 solo e tutti 0.
Girando.
Allora. In posizione diversa.
quindi viene alfa, beta, gamma e delta.
Ecco, quando faccio lo spazio generato da queste quattro matrici, faccio i conti, lì cosa mi viene? Mi viene una matrice qualunque. Quindi leggo che lo spazio di tutte le matrici quadrate di ordine 2 è generato da quelle quattro matrici lì. Quindi quelle quattro matrici le posso chiamare generatori dello spazio delle matrici, e siccome sono belle matrici perché hanno tanti zeri, e l'uno che poi è l'uno, le chiamo generatori canonici dello spazio delle matrici. Prendete altre matrici e fate un po' di conti e vengo fuori matrici particolari, ma adesso il discorso poi è sempre quello.
Sono canonici perché
sono belle in questo momento. Perché sono belle, cioè sono fatte particolarmente bene. Quindi sono tra tutti i generatori che
uno potrebbe... Nello spazio c'è l'1-1-1. Nello spazio c'è l'1-1-1.
No, perché fa venire fuori esattamente.
Fa venire fuori in fretta. Fa venire fuori in fretta. Quando fa combinazione lineare, ne viene fuori in fretta la forma generica, diciamo, della matrice.
Quello di prima, in R3.
Ah, scusi.
Sarebbe stato 1-1-1.
Ah, generatori canonici di R3, già non l'ho detto. L'R3, secondo voi, chiamate i generatori canonici, cioè belli anche loro, o no?
Sarà 1-1-1.
Allora, l'R2 sarebbe 1-0-0-1. E l'R3, secondo voi?
1-0-0-0-1-0-0-1-0.
Sì. 1, 0, 0, poi prendete 0, 1, 0, e poi prendete 0, 0, 1, e fate lo spazio generato da questi tre, vedete che mi viene tutto l'R3, questi sono belli pure loro, e quindi li chiamiamo anche loro generatori canonici di R3. In altri discorsi si chiamano versori. Ecco, però per noi l'avversore vuol dire che è un vettore che ha lunghezza 1. Per noi la lunghezza degli spazi vettoriali non è definita. Cioè gli spazi vettoriali sono aggeggi in cui noi definiamo la somma e il prodotto di numero reale per. E lavoriamo solo con questi due concetti. Polinomi. Prendiamo questi tre polinomi. Anche questi sono belli. 1x il 2. Se faccio lo spazio generato da 1x x 2, chi vi viene?
Tutti i polinomi saranno.
Non di secondo grado, ma
minori
uguale a 2, perché l'alfa può anche essere 0, il beta può, anzi no, il gamma può essere 0 e quindi. Quindi è lo spazio dei polinomi di grado minore o uguale a 2. Ci siamo? Allora, questi tre vengono chiamati, come sono belli, generatori canonici dello spazio dei polinomi di grado minore o uguale a 2. I generatori canonici dello spazio dei polinomi di grado minore o uguale a 1 chi saranno? 1 e x.
1 e x.
Di grado minore o uguale a 4? 1, non più, x1, x, il 2, il 3, il 4, che dove eravamo arrivati non mi ricordo, 4, allora basta. Allora, adesso invece prendo questi altri polinomi, meno belli, abbastanza bellini, ma non proprio belli come quelli di prima. 1, 2, x e 1 più il 2. Faccio lo spazio generato solo. E quindi devo fare alfa per 1 più beta per 2 più gamma per x più delta per 1 più il 2. Che vuol dire, facendo due punticini che ci sono, alfa più 2 beta più delta più gamma x più delta il 2. Siamo? Che tipo di cosa ci è venuto fuori? Questo è uno spazio dei quali polinomi. Sono i polinomi intanto di grado almeno uno qua, due ancora. Saranno tutti o no?
Beh sì, perché alfa più 2 beta più...
Cioè c'è qualche polinomio di grado minore o uguale a 2 che non ottengo con quella struttura lì?
No,
perché il termine in x2 lo vario come voglio.
C'è alfa più gamma.
Ecco, il termine in x lo vario come voglio, c'è un gamma con un numero reale qualunque, ma anche il termine noto lo faccio come voglio, perché è vero che il delta è fissato, ma poi c'ho l'altra beta a piacere e faccio venire fuori tutto quello che voglio. Ecco, però vedete che qui è un po' più difficile capire che sono tutti polinomi, mentre con quelli là di prima nessuno aveva dei dubbi che questi fossero tutti polinomi di grado minore uguale. Allora, dopo questa serie di esempi, notiamo che, e l'ho già fatto notare varie volte, che uno stesso spazio può essere generato da punti diversi, anche in numero diverso. Abbiamo visto che, per dire, l'R2 l'abbiamo generato con 3 punti, l'abbiamo generato con 2 e poi i due erano diversi. Poi, questo che adesso vi aiuta a vedere se un sottoinsieme è un sottospazio o no, cioè invece di fare quelle cose che abbiamo fatto all'inizio della lezione, cioè andare a provare se la somma di due elementi è ancora un elemento, se lambda per un elemento è ancora un elemento, si può giocare su questa storia qui. Se uno mi dà un insieme di punti di elementi, chiamo punti perché in generale gli elementi dello spazio vettoriale si chiamano punti, ma possono essere matrici, polinomi, caramelle, qualcosa. Riesco a scriverli come combinazione lineare di certi elementi particolari, allora saranno un sottospazio, perché saranno il sottospazio generato da quelli. Allora,
posso ricondurre?
Questo è importante perché vi aiuta a fare... Allora, supponiamo di essere in R3. Diciamo, lo vediamo, ma non è che proprio lo maneggiamo bene. R2 è più, R3 è un po' più. Allora, uno mi dà l'insieme dei punti di R3 fatti in questa maniera, scritto lì, x, y, z, dai che x più 2 z fa 0. Che tipo di punti sono questi, se sono messi, in che maniera sono messi nello spazio, qualcuno può saperlo, ma in generale non è che non vuol dire che lo
spazio.
Non c'è la lezione in questo caso, non direi che è immaginato. Allora uno dice, beh, questi punti io provo a scrivere in un'altra maniera, e li scrivo come ho scritto lì, cioè saranno tutti, quindi dovranno avere una X, una Y e una Z. È chiaro che se uno mi ha scritto questa cosa, vuol dire che non è che io prendo il x, y, z a caso. Allora, posso prendere però a caso, per esempio, che cosa? Y, lo chiamo, lo prendo a caso. Bene, io l'ho chiamato beta. Chiamiamolo beta come è a caso. Quindi x, y lo prendo a caso. Poi posso ancora prendere qualcosa a caso.
Uno nota che
anche se stai a due volte
x, quindi può unificare
meno due volte il quadro
x, cambio 3. Ecco, allora, dico, prendo a caso x, per esempio, non ci metto beta, perché beta non c'entra con l'y. Quindi ci metto x a caso, diciamo alfa, dopo però z non lo posso più prendere a caso, perché se ho messo di x e alfa, quindi devo mettere
meno
2 a meno un mezzo alfa. Allora, invece di scriverli come sono stati scritti qui, io ho scritto i punti in questa maniera qua. Che forse è quella che serve io un'altra. Ma capite che l'ha preso anche lì. Non è fissa la maniera di scrivere. Io ho messo, dici non lo metto come voglio. Poi lo metto a caso in un z. E allora poi l'X non era più a caso, ma era 2 alfa, meno 2 alfa. Va bene quella che vi fa poco, cioè non c'è una maniera fissa per farlo. L'importante è che scrivete le coordinate dei punti utilizzando, si usa dire, dei parametri, cioè metto delle cose a caso e ricavo delle altre. Adesso che io ho scritto, quale ti piace di più, questa o quella che c'è scritta lì? Adesso che avete scritto i punti così, diciamo sostanzialmente raccogliete l'alfa e il beta, cioè quella roba lì si può scrivere come alfa per meno 2, 0, 1 più beta per 0, 1, 0. E diciamo che la scrittura del cuore praticamente, come ho detto, raccogliendo l'alfa
dove c'è,
dove c'è e dove non c'è si mette 0, e raccogliendo il beta e dove non c'è si mette 0. Allora, sono arrivata con la scrittura. Questa scrittura è una combinazione lineare di quei due punti particolari. Quindi quella cosa lì è lo spazio generato da meno 2, 0, 1 e 0, 1, 0.
Quindi se non riesco a ricondurmi vuol dire che non è un sottostante.
Sì, cioè diciamo che per adesso è che se riesco a ricondurmi è un sottospazio. Se non riesco per adesso non so.
Non sei capace.
Per adesso non lo so. Vedremo che però se non riesco a ricondurre vuol dire che non è un sottospazio. Ecco, però invece di andare a fare la prova della somma e del prodotto che può essere difficoltoso, se riuscite a fare un lavoro del genere, lo scrivete come forma di sottospazio generato da, e lo vedete, è un sottospazio, perché è sottospazio generato da, quindi è un sottospazio. Oltretutto vedete dei generatori, cioè quel sottospazio lo vedete anche generato da.
Alla fine è un piano e un sottospazio.
Questo è il piano.
Consideriamo che l'origine? Consideriamo l'origine?
Questo è un piano per l'origine. I punti che hanno la forma lì stanno tutti su un piano.
Si prende altro che è solo zero?
No, due punti di forma, cavo
zero.
Questo discorso qui è fatto con i punti, ma si può fare con le matrici. Cioè, io voglio sapere, per esempio, se il insieme delle matrici della forma A, B, cosa facciamo? A, 0. Prendo l'insieme di queste matrici con arti reali. Voglio sapere un sottospazio dello spazio delle matrici reali. Dovrei fare somma e... Però posso fare così. Queste matrici, io le scrivo in questa forma. A, per 1, 0, 1, 0, raccolgo la... E raccolgo B. 0, 1, 0, 0.
0.
Se vuoi fare questo conto, ottenete questa roccia. Cosa posso dire allora subito? Che questo è lo spazio generato da queste due matrici. E quindi un sottospazio. Di cui anche conoscete dei generatori.
Ah, è giusto.
Quando ci avete dato un po' l'occhio, in un secondo vedete se è una cosa nel sottospazio o no. E oltretutto, come dicevo, vedete dei generatori, sarà importante vedere dei generatori per le questioni che vedremo prossimamente. Prendo sempre matrici così, ci metto un 1 qua.
Io qua. No.
Io tento di fare il lavoro prima, no? Faccio A, B, A, B.
1, 0,
0,
1,
1,
e qua?
1 su A. No, io devo avere un numero reale per un elemento più un numero reale per un elemento. Più un numero reale che 50 numeri reali, ma elemento di cosa ci mettiamo? Non posso metterci tra qua, ci devo mettere un numero, una matrice particolare. uno dice vai, ci metto 0, comincio a fare così. Più V e poi di cosa faccio? 0, 1, 0, cosa ci metto?
È uguale ad A.
No.
Adesso aggiungo un'altra matrice però.
Diciamo ci mettiamo 0 e poi dopo togliere un numero reale. Non trovo un altro numero reale, no? Ci vado solo là e lì. Quindi non riesco a fare quel lavoro lì, non va bene. Questa è pure mettendoci un 1 qui o qualche altra cosa.
Non viene.
E quindi questo, diciamo che per ora potrebbe non essere un sottospazio, comunque non sarà un sottospazio. Cioè se ci riesco a vederlo come combinazione lineare di certe matrici particolari, è un sottospazio, se no non lo è. Per quello che vi ho detto all'inizio, non sto lì tanto a fare i conti bene, perché poi il metodo sarà questo qui, che è più veloce. Va bene, allora direi che per oggi basta, e la prossima volta ci occuperemo di cercare di capire se possiamo dare delle indicazioni sul numero dei generatori, su come devono essere, eccetera.